Carissimi amici di Radio Mater in ascolto, buon pomeriggio. I nostri programmi proseguono ora con Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti ci presentano la figura di Sara Colagiovanni. Anche i bambini si fanno santi. Ricordo che durante tutta la trasmissione potrete inviarci i vostri contributi al numero unico per SMS e WhatsApp 331 7914 523. Augurandovi un buon ascolto, diamo la linea a Don Eligio e ai suoi ospiti.
Buongiorno, o meglio, ormai buon pomeriggio. Ci siamo già sentiti questa mattina, abbiamo già pregato per il buon esito di questa trasmissione che sarà bellissima come tutte le altre. Vogliamo iniziarla con un luminoso segno di croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi guideremo la trasmissione, il sottoscritto e Vera Bonaita, che già conosciamo perché abbiamo già fatto parecchie trasmissioni insieme, e insieme invochiamo il dolce ospite dell'anima, lo Spirito Santo, che ci aiuti a comprendere come veramente anche i bambini si fanno santi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Amen. Lo Spirito Santo e la nostra cara mamma celeste ci aiutino a entrare nel cuore della piccola Sara Colagiovanni. Piccola come età, ma veramente grande, come sentiremo poi durante le testimonianze, presentarcela. Il Signore, attraverso i piccoli, ci sta lanciando dei grandissimi messaggi, come continuo a ripetere nelle nostre trasmissioni. Cerchiamo di coglierli. E allora preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te.
Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Bene, benvenuta cara Vera. Allora vogliamo entrare subito in merito a questa stupenda figura, perché sembra tanto il tempo a disposizione, ma in realtà è sempre molto poco, perché sono figure eccelse quelle che vengono presentate. Allora, se prendete in mano il libricino, Sara, stringimi forte, libricini Echi dell'Anima, della collana Echi dell'Anima, troviamo questo angelo che si chiama Sara Colagiovanni. Si può anche dire, ecco, un angelo con la bandana, e ci verrà poi spiegato il perché. Adesso ascoltiamo subito Vera, che ci inquadra la figura di questa piccola, come ne è venuta a conoscenza, ci parla un momento della sua famiglia, i valori trasmessi dalla famiglia alla piccola, e poi avremo modo, attraverso più testimonianze, di sondare fino in fondo la bellezza che lo Spirito Santo ci permetterà di cogliere. A lei la parola, Vera.
Grazie di cuore, Don Eligio, grazie a tutti i radioascoltatori, a Radio Mater. Allora, sì, sono sempre un po' commossa quando devo raccontare qualcosa anche di queste belle figure, perché anche Sara è uno dei tanti angeli miei preferiti a cui mi affido e l'ho conosciuta circa una quindicina d'anni fa, non personalmente, ma tramite sempre la testimonianza di una carissima amica, Emilia Flocchini, che scrive, su alcune riviste ed è anche collaboratrice della casa editrice Velar di Ponteranica Bergamo. Quindi attraverso questa bella storia io ho avuto modo così di venire a contatto anche con la famiglia di Sara, di mettermi in comunicazione, e dico subito che Sara è nata il 29 gennaio del 1998 a Firenze, da mamma Sabrina, papà Fabio, li saluto tanto, anche lo zio Don Tonino, e è nata insieme alla sorella gemella Silvia, anche lei saluto con tanto affetto. Dopo vari spostamenti, vari traslochi, così anche per motivi di lavoro della famiglia, poi Sara ha abitato in provincia di Roma, poi a Frosinone, e qui per lei è iniziata un po' l'esperienza molto bella anche della crescita dal punto di vista proprio dei primi valori, i primi raggi di luce familiari che le sono stati trasmessi, e poi in seguito anche alla scuola materna, alla scuola ha frequentato anche scuole paritarie, quindi lì già alcuni valori, aspetti religiosi e spirituali si sono notati subito. Ecco, anche per lei sono stati motivo di crescita interiore molto forti. Ma soprattutto direi che Sara e Silvia hanno sempre seguito i genitori mentre facevano i loro servizi di volontariato in parrocchia, quindi anche Sara è venuta a contatto con diverse realtà di volontariato, di dono e proprio di servizio nel vero termine della parola, perché fin da piccola ha ricevuto le basi solide e ben radicate anche di un'educazione religiosa, l'amore per Gesù, per Maria, per i santi, da mamma e papà, ma anche dai nonni. E poi in lei si è fatta proprio strada anche questa vita buona, diciamo, del Vangelo, che l'ha accompagnata a seguire i suoi genitori, ma poi a fare un'esperienza anche personale, quindi incontrando altri bambini, magari lei diceva sempre meno fortunati di me, quindi sia dal punto di vista magari di una malattia piuttosto che povertà, piuttosto che anche guardare oltre l'orizzonte, quindi oltre l'Italia, quei bambini insomma poveri, senza vestiti, senza cibo, ecco, che comunque a Sara stavano tanto a cuore, per cui è stata davvero una crescita anche molto concreta e molto pratica nel vivere il Vangelo, un po' come quando si chiede a San Francesco: San Francesco, che cosa posso fare per seguire il Signore? Io, ad esempio, questa è una domanda che spesso sento rivolta anche a me nei miei momenti di preghiera, e San Francesco ha sempre dato come regola il Vangelo. Ecco, direi che anche Sara è stata proprio una piccola francescana in questi termini, perché davvero ha messo in pratica la parola di Dio, la parola del Signore. E quindi è questa una primissima esperienza. Poi con il passare del tempo, quindi anche frequentare ad esempio il catechismo, venire a conoscenza anche di tanti sacerdoti, che poi sono, alcuni sono anche davvero diventati, come li chiamava lei, i suoi confessori, i padri spirituali, l'ha proprio plasmata e ha trasformato sempre di più il suo cuore, che già era un piccolo cuore santo, ecco, dedito e incamminato verso la santità, perché credo che alcuni germi di bene siano proprio già messi dal Signore nei piccoli, fin da tenera età. E a Sara è toccata, secondo me, proprio questa esperienza. Lo vedremo magari anche per le stesse frasi che lei diceva, per le confidenze che faceva appunto a questi sacerdoti che chiamava confessori e padri spirituali. Ma soprattutto Sara li chiamava confessori perché era molto, molto ligia anche nei confronti dei sacramenti. Dico ligia non nel senso di una rigidità o sentire un certo giudizio, no? Come magari qualche volta può succedere se si è troppo introspettivi. Ma Sara era molto libera nel cuore e si sentiva allo stesso modo libera anche di esprimere questi sentimenti proprio verso chi la guidava. Quindi temeva molto, ad esempio, anche il peccato piuttosto che mancanze che già da bambini ovviamente tutti possiamo compiere, ci possono succedere, ma perché questo è un po' il cammino umano e anche la nostra esperienza. E Sara ha sempre vissuto questo come la possibilità di un'apertura e di un rifugio sicuro per lei attraverso i sacramenti, in particolare la confessione, perché quando ha iniziato a frequentare il catechismo ha iniziato a scoprire, proprio grazie anche alle sue guide spirituali, chi è questo grande amico con la A maiuscola, che poi per lei è sempre stato, l'ha sempre un po' visto anche come sì, l'amico meraviglioso, però proprio anche come uno sposino, come uno sposo a cui andare incontro continuamente con il miglioramento anche della preghiera, della vita interiore, della propria esperienza quotidiana, anche se appunto andava ancora a scuola, aveva anche delle amiche, però era motivo, ecco, questo portare sempre Gesù era motivo per Sara di avvicinare anche tante altre bambine o bambini della sua stessa età che magari per varie difficoltà o per altri problemi o disagi non si ponevano. Ecco, quindi davvero Sara fin da piccola è stata una guida meravigliosa nel cammino di tante persone, piccole e grandi. Ecco, perché poi vedremo, non so se avrò ancora occasione di magari o adesso se posso continuare o comunque dopo, proprio anche di specificare alcune frasi che anche lei ha detto dopo aver ricevuto Gesù, quindi dopo aver ricevuto l'Eucarestia, è quello che veramente il Signore le ha fatto emergere da quel piccolo grande cuore che aveva. Ecco, è proprio stata un angelo di luce. C'è una bella preghiera che è stata composta per Sara, proprio anche per pregarla, per affidarci a lei, che parla di lei come parabola di una bambina, quasi come una bambola, bambola in termini seri e concreti, fatta luce per il mondo, ecco, e che poi è diventata anche Sara un angelo, comunque con la bandana, che è il nome della bella associazione che mamma Sabrina e papà Fabio portano avanti, oltre allo zio Don Tonino.
Bene, grazie Vera di questa inquadratura che ci ha donato di questa piccola. Io ho davanti il libretto da Echi dell'Anima e nella foto di copertina c'è proprio Gesù che si stringe questa bimba sul cuore. E allora facciamo una piccola pausa musicale dove ascolteremo un canto GAM. Ascolta lo Spirito Santo, soffia dove vuole. E vogliamo anche noi, come Sara, appoggiare il nostro capo al cuore di Gesù e ascoltare questo sussurro dello Spirito Santo e provare a rispondere alla domanda che ci è stata proposta in questa prima riflessione. Da Sara, che cosa possiamo fare per piacere al Signore? Che cosa possiamo imparare da lei e poterlo anche noi realizzare. Ascoltiamo questo momento di canto.
Viene va, chi lo sa, lo spirito viene va.
Eccoci carissimi, siamo di nuovo insieme. Adesso bussiamo dolcemente a casa con la Giovanni. Si presenterà mamma Sabrina che ci parlerà di questo angelo. Lo Spirito Santo che abbiamo invocato adesso si fa proprio ascolto, attento, rispettoso delle parole che usciranno dalla bocca e del cuore di mamma Sabrina. Ascoltiamole.
Buon pomeriggio a tutti, mi presento. Sono Sabrina Antonietti, la mamma di Sara con la Giovanni. Credo che per una madre non possa esserci dolore più grande di questo, la perdita di un figlio. È un dolore che terminerà solo alla fine dei miei giorni. Tuttavia sento forte dentro di me il desiderio di condividere con voi questa grande esperienza di fede. Tutto è cominciato il 5 marzo 2007. Mi trovavo a Viterbo, dove allora abitavamo, ed ero da sola con Sara e Silvia, perché mio marito Fabio si trovava in missione di pace in Libano. Sembrava andasse tutto a gonfie vele, e devo dire la verità, ero anche un po' orgogliosa di me stessa, perché trovandomi da sola con due bambine piccole e non potendo contare sull'aiuto di nessun familiare, me la sapevo cavare anche abbastanza bene. Ricordo benissimo quella mattina, mi alzai, andai nella cameretta delle bambine, le svegliai ed insieme ci recammo in cucina per fare colazione. Sara subito iniziò ad avvertire un po' di nausea. Iniziai a preoccuparmi perché la cosa negli ultimi giorni si era ripetuta più di una volta. Vidi la preoccupazione anche negli occhi di Silvia, che con voce ferma mi disse: "Questa mattina la porti dalla dottoressa." Queste parole, pronunciate da una bambina, mi fecero scattare dentro un campanello d'allarme. Infatti, seguii il suo consiglio. Uscimmo di casa tutte e tre alle 8 del mattino. Silva l'accompagnai a scuola e con Sara ci recammo verso lo studio medico. Aspettammo lì un'oretta, forse anche più. La dottoressa ci accolse con il suo solito dolce sorriso. Ed io esposi lei il problema che si era presentato negli ultimi giorni. Sembrava la solita visita di routine, fino a quando notai il volto della dottoressa impallidire, dopo aver invitato Sara a seguire con i suoi grandi occhioni una lucina che si muoveva da destra verso sinistra e viceversa. Capii che qualcosa non andava e non so perché, forse presagio di una mamma, pensai subito alla malattia che solo più tardi le sarebbe stata diagnosticata. Cercai di cancellare questo brutto pensiero nella mia mente e iniziai a fare alla dottoressa mille domande. Ella, con un filo di voce, si limitò a dire: "Signora, non si agiti, perché io le consiglierei un ricovero a Bercolle, l'ospedale di Viterbo, per ulteriori accertamenti." Mi crollò il mondo addosso. Io come mamma sentivo che da quel momento avevamo iniziato una corsa in salita. Uscimmo da quello studio con in mano l'impegnativa per il ricovero. La guardavo e mi chiedevo se fosse tutto vero. Tremavo come una foglia. Per la prima volta mi sentivo smarrita, confusa. Cercai con tutte le mie forze di non far trasparire la mia agitazione per non spaventare Sara, che quando capì che doveva essere ricoverata mi disse: "E ora mamma, come facciamo? Papà è così lontano. Silvia, a chi la lasciamo?" Nella sua ingenuità pensava alla sorella e non a quello che lei stava andando incontro. Come suo solito, pensava prima agli altri e poi a se stessa. La rassicurai, salimmo in macchina e non so come arrivammo davanti alla scuola per prendere Silvia e portarla a casa. Lei, appena venne a sapere del ricovero, scoppiò in lacrime. Ma Sara la tranquillizzò dicendole di non preoccuparsi, perché sarebbe stato solo per qualche giorno. Era la prima volta che si separavano, essendo gemelle, loro erano molto legate. Arrivati a casa, iniziai a fare un giro di telefonate. Non so, forse per sentire qualche parola di conforto, avvisai Fabio, chiamai casa dei miei, rispose mio fratello Tonino. Egli sacerdote da appena un anno, che insieme a Fabio e me è stata la persona più vicina a Sara nel periodo dei vari ricoveri ospedalieri. Sara lo adorava ed io e mio marito non finiremo mai di ringraziarlo. Mi tranquillizzò anche lui e in meno di 2 ore arrivò a Viterbo insieme a mia madre. In ospedale ci recammo io, Sara e mio fratello. Mamma rimase a casa con Silvia. Sara fu ricoverata nel reparto pediatria. I dottori di Bercolle sembravano ottimisti, ma a me tornava in mente il volto pallido della dottoressa. Sara ad un certo punto esclamò: Mamma, ma oggi non ricorre il giorno della morte di Santa Rosa? Io devo andare ad iscrivermi per partecipare al corteo storico del prossimo 2 settembre. Fu così che nel pomeriggio, con il cuore in gola e l'intento di chiedere tante cose che serbavamo nel cuore, io e mio fratello ci recammo in chiesa per l'iscrizione. Sara nel frattempo era rimasta in ospedale in compagnia di mia madre Silvia. In tarda mattinata arrivò in ospedale una delegazione di persone che, in onore di Santa Rosa e accompagnate da un sacerdote, distribuirono a tutti i bambini dei panini benedetti con un'immaginetta della santa. Sara la prese tra le mani e la pose sulla sponda del suo lettino. Di tanto in tanto si girava per recitare una preghierina. Intorno a ora di pranzo entrarono nella stanza dei dottori. Sara si stava togliendo la maglia del pigiama. Loro la guardarono e mi dissero: Signora, stia tranquilla. Una bambina così coordinata nei movimenti non può avere quello che pensa lei. Così iniziavo a crederci davvero. Nel pomeriggio allora chiamai la nostra dottoressa per informarla di ciò che in ospedale mi avevano riferito. E fu proprio in quel momento che in me si spensero di nuovo le speranze. Lei infatti mi disse con voce tremolante: Signora, io ieri mattina ho visto in Sara qualcosa che non andava. Ma se in ospedale hanno fatto le dovute visite e non hanno riscontrato nulla, faccio un passo indietro. Ricominciò in me la confusione, l'agitazione. Mio fratello, vedendomi in quello stato, mi consigliò di consultare altri specialisti e di recarci a Roma, presso l'ospedale Gemelli. Seguì il suo consiglio, fermai le dimissioni e iniziamo questo viaggio. Sembrava più lungo della mia vita. Sara invece nel sedile posteriore della macchina dormiva come un angioletto. Arrivati al pronto soccorso c'era una dottoressa molto carina che fece sentire subito Sara a suo agio. Fatalità fu proprio la dottoressa che avrebbe seguito maggiormente il corso della malattia di Sara e che le sarebbe stata accanto proprio nel momento della sua salita al cielo. La bambina fu di nuovo visitata. E dopo circa un'ora fu chiamata per una TAC che ci avrebbe poi confermato quello che io e mio fratello non avremmo mai voluto sentir dire, che Sara aveva un tumore cerebrale. Per me e mio fratello arrivava intanto un compito molto gravoso: avvisare Fabio e i familiari di quanto stava accadendo. Decidemmo di telefonare a Fabio, ma di non dire a lui tutta la verità. Di dire solo che Sara era stata ricoverata in ospedale a Roma per accertamenti e che sarebbe stato meglio che lui le fosse stato vicino. Non se lo fece ripetere due volte, prese il primo volo disponibile e la mattina seguente arrivò a Fiumicino. Si fece accompagnare in ospedale da un taxi. Io l'aspettavo fuori dal reparto. Senza dirci una parola, guardandoci negli occhi, ci abbracciammo. E scoppiamo in un pianto ininterrotto. Poterlo riabbracciare in quelle circostanze mi sembrava quasi come vederlo per la prima volta. Mi tornavano in mente le parole del nostro matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte. Solo ora potevamo comprendere pienamente cosa significasse quella frase che avevamo pronunciato con emozione 11 anni prima. Vi lascio immaginare il dramma di quei momenti. Tutto quello che come famiglia avevamo costruito sembrava in un minuto essere crollato. Ci sentivamo smarriti, persi, vuoti, solo come non mai. Mille interrogativi, mille perché affollavano le nostre menti. Eppure ci risuonavano nel cuore le parole delle scritture. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. La presenza del Signore non sarebbe tardato a farsi sentire. Da quel preciso momento abbiamo sempre più iniziato a confidare in Lui. Sapevamo che non ci avrebbe abbandonati e non ci avrebbe delusi e che, come più volte ci ripeteva Monsignor Salvatore Boccaccio, allora vescovo di Frosinone Veroli Ferentino, chi sta dalla parte di Gesù sa che 2 più 2 è uguale a 4. Gesù ha accompagnato ogni nostro passo, lo abbiamo sempre sentito presente in maniera molto forte ed ora lo sentiamo vicino come non mai. Più di prima, ora dovevamo lasciare emergere il senso e il valore della famiglia cristiana. Da subito avevamo capito di essere chiamati a fare un gioco di squadra, o meglio, un gioco di famiglia. Sara ha dato forza a noi e noi forza a lei. Il giorno dell'operazione mio fratello arrivò in ospedale prima del solito, accompagnato da altri due familiari a me molto cari, che come noi purtroppo conoscevano la sofferenza per la malattia di un figlio. Era il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe. Tutti insieme facemmo una preghiera e mio fratello ci impartì una benedizione. Ricordo che Sara quella mattina aveva il broncio, aveva fame. Pretendeva un panino che purtroppo non poteva mangiare. Non potendo soddisfare questo suo desiderio, me ne rammaricai molto. Scese in sala operatoria, che erano quasi le 8. Vederla su quella barella con quel camice bianco fu per me un dolore indescrivibile. L'abbracciai insieme a Fabio e le segnai la fronte con una croce, come facemmo nel giorno del suo battesimo, affidandola completamente ancora una volta nelle mani del Signore. Lei mi guardò con i suoi grandi occhioni e mi disse: "Non preoccuparti, mamma, ci vediamo tra un po'". Quel tra un po' sarebbe durato ben 8 ore. L'attesa sembrava interminabile, i minuti sembravano ore. Avevo tra le mani un rosario e non so quanti ne avrò detti. Sembrava piangesse anche il cielo, in quanto pioveva a dirotto. Il mio unico desiderio adesso era poter riabbracciare Sara, poterla vedere, ma questo mi fu possibile solo per pochi minuti, dal momento che fu portata per sicurezza in sala di rianimazione e lì non era concesso a noi genitori di poterla assistere. Ci permettevano di vederla solo pochi minuti al giorno, il resto della giornata ce ne stavamo seduti fuori la porta. Pur non potendole stare a contatto, mi faceva comunque bene saperla a pochi metri. Dopo 3 giorni la trasferirono di nuovo in reparto, ma questa volta in neurochirurgia. La mia gioia fu tanta perché potevo di nuovo starle accanto giorno e notte. Il mio cuore in quel momento era diviso. Infatti, mentre stavo con Sara, sentivo molto anche la lontananza di Silvia, che fino ad allora non era stata mai lontana da me, nemmeno per un giorno. Ero preoccupata per il fatto che da un giorno all'altro si era ritrovata bruscamente a dover affrontare questo distacco, ma fortunatamente lei aveva capito la situazione e con serenità stava sopportando ogni cosa. Sara intanto pian piano, anche se con molta sofferenza e difficoltà, iniziava a fare i primi movimenti, proprio come una bambina ai suoi primi passi. Una mattina però mi sentii intonfo al cuore, perché mi resi conto che non muoveva la parte sinistra del volto e avevo uno strabismo all'occhio sinistro. Ero preoccupata di come avrebbe potuto reagire Sara nel vedersi allo specchio, ma quando ciò avvenne mi disse con grande serenità: "Non importa, mamma, per piacere a Gesù, l'importante è essere belli dentro. Questo problema pian piano si risolverà". Ed infatti, con l'aiuto di una straordinaria fisioterapista, nei mesi successivi il problema si sarebbe già in gran parte risolto. Quel giorno Sara mi diede una grande lezione di vita. Mi fece pensare al fatto che noi adulti siamo sempre preoccupati dell'aspetto esteriore, mentre lei guardava soprattutto alla bellezza interiore. Gli incontri, le visite che Sara riceveva ci lasciavano sempre quel senso di stupore e di meraviglia. Le nostre menti erano sempre lì, fisse sulla malattia di Sara e sulla piccola Silvia, lontana da noi. Eppure queste visite ci rendevano ogni volta diversi, ci regalavano una marcia in più per affrontare un cammino che si presentava veramente in salita. Ricordo ancora con profonda commozione la visita di Monsignor Salvatore Boccaccio. Forse dopo quell'incontro abbiamo capito con ancora maggior convinzione a chi veramente affidarci: al Signore Gesù, che è via, verità e vita. Don Salvatore iniziò a parlare, offrendoci la sua incantevole testimonianza personale, parlandoci della sua infanzia, della malattia della sua piccola sorellina e dell'attenzione che la sua mamma Marcella aveva loro riservato, attenzioni che lo avevano aiutato a superare un duro periodo della sua vita. Iniziò poi una bellissima catechesi. Spiegò per la prima volta a Sara e a tutti noi presenti la teoria del 2 più 2 uguale 4. Poiché la matematica non è un'opinione, l'addizione 2 più 2 può fare solamente 4. Allo stesso modo, chi confida pienamente e totalmente in Gesù non può essere mai deluso, sia nella gioia che nel dolore. Questa catechesi colpì profondamente la piccola Sara, che in quel momento fu come illuminata. Bastava guardare il suo volto, le parole non servivano. Tutti noi presenti eravamo veramente commossi, più di tutti Fabio, che nei giorni successivi cercava di condividere con Sara questa bellissima teoria. Ogni giorno che passava ci convincevamo sempre più che 2 più 2 è uguale 4. E questa convinzione ha accompagnato Sara fino all'ultimo, dandole forza anche nei momenti più duri. Anzi, essa ancora oggi accompagna tutti noi. Forse è proprio grazie a questa teoria che Sara ha sempre trovato la forza per essere piccola testimone di speranza, anche per gli altri bambini che si trovavano nelle sue stesse condizioni, trovando le parole giuste per dare conforto, coraggio e calore a tutti quelli che la incontravano. Intanto i giorni passavano e poiché Sara sembrava migliorare di giorno in giorno, le fu consentito di far ritorno a casa. Per tutti noi, ma soprattutto per Silvia, fu una grande gioia, fu una grande emozione per me e mio marito vedere le nostre due bambine abbracciarsi forte sull'uscio di casa. Finalmente vedevamo la nostra famiglia riunita nuovamente sotto lo stesso tetto. Il 2 maggio Sara iniziò la chemioterapia. In quei luoghi di grande sofferenza si vedevano persone veramente sconvolte, ma la mia piccola Sara non l'ho mai vista giù di morale. Aveva una forza dentro che trasmetteva a tutti noi e ci dava così la forza di continuare ad andare avanti. Era sempre gioiosa e ogni mattina scherzava con il tecnico della radioterapia, persona squisita che in tutti i modi cercava di strappare un sorriso dalle labbra dei vari bambini che incontrava. L'unica preoccupazione di Sara erano i capelli, aveva il timore di perderli. Voleva essere bella e farsi i boccoli per il giorno più importante della sua vita, il 13 maggio, l'incontro con Gesù, in occasione della sua prima comunione. Quel giorno era emozionatissima e noi più di lei. Nei mesi successivi i capelli a cui lei teneva tanto iniziarono a diradarsi a causa delle varie terapie a cui si sottoponeva. Un giorno con grande coraggio e determinazione mi disse: "Io quasi quasi me li taglio corti corti questi capelli, come tutti i bambini dell'ospedale. Tanto loro sono belli ugualmente, quindi anch'io lo sarò di sicuro." Chiamai subito la mia amica parrucchiera che venne a casa e li sistemò, come diceva Sara, quei quattro peluzzi. Quando si vide allo specchio, si mise a ridere e disse: "Lo avevo detto io che ero bella lo stesso." Il cuore nel vederla sorridere mi si riempì di gioia. Le terapie continuavano, la chemio le provocava dei disturbi cutanei e disidratazione della pelle. Infatti, almeno una volta al mese doveva ricoverarsi per tenere sotto controllo i problemi che si presentavano. In reparto ogni settimana ricevevamo la visita dei vari sacerdoti. Un giorno passò un frate e lasciò a lei un'immagine di Gesù misericordiosa. Sotto c'era scritto: "Gesù, confido in te." Quando il frate andò via, io e Sara commentammo quell'immagine. E io le dissi: "Vedi Sara, non bisogna mai arrendersi. Anche il Signore ha portato la sua croce, così come ora tu stai portando la croce della malattia." Allora lei mi rispose con fermezza: "Ma infatti, mamma, io a Gesù non chiedo mai di guarire. Quando lui riterrà che io abbia portato la mia croce a sufficienza, se vorrà mi farà guarire. Altrimenti..." Scoppiai in un pianto ininterrotto. Questo altrimenti mi fece comprendere che lei aveva capito più cose di me. Così piccola si era abbandonata completamente nelle mani del Signore, come per dire: "Sia fatta la tua volontà." Lei, vedendomi piangere, insistette: "Mamma, io non voglio vedervi tristi, perché se il Signore ha scelto proprio me per soffrire, ci sarà un motivo." In quel momento non ero io che davo la forza a lei, ma lei che dava la forza a me. Quella preghiera accompagnerà la mia famiglia per tutta la vita. Sara si innamorò tantissimo di questa immagine di Gesù misericordioso, a noi fino ad allora sconosciuta. Volle imparare a recitare la coroncina alla Divina Misericordia e voleva recitarla ogni giorno alle 3. Un giorno mi disse: «Mamma, che ore sono?» Io le risposi: «Sono le 3». Lei mi rimproverò dicendomi: «E ancora guardi la televisione? Spegnila subito, non sai che dobbiamo recitare la coroncina della Divina Misericordia?» Che animo grande aveva la mia piccola Sara, aveva tanto da insegnarmi. I mesi passarono tra alti e bassi. Verso febbraio fece un'altra risonanza. I dottori ci comunicarono che la malattia aveva ripreso il suo corso. Fummo presi di nuovo dallo sconforto. Una mattina, durante la visita dei dottori, chiese loro quando sarebbe potuta tornare a casa, dal momento che doveva iniziare a preparare le valigie per andare a ringraziare la Madonnina a Lourdes. Infatti avevamo programmato per il 18 aprile successivo un pellegrinaggio con il treno bianco, insieme anche a molti altri bambini dell'ospedale. Il nostro progetto tuttavia non si sarebbe mai potuto realizzare. Sara infatti si è spenta il 14 aprile. Fabio, Silvia ed io abbiamo ugualmente fatto questo viaggio che lei tanto desiderava. Siamo stati a Lourdes a giugno, in occasione del Giubileo dei Bambini, con l'Unitalsi, un'associazione alla quale dobbiamo veramente tanto. È stata un'esperienza indimenticabile. Sapevamo che Sara, anche se non poteva fisicamente, era lì, spiritualmente, accanto a noi, ed accompagnava le nostre preghiere, donandoci forza di andare avanti e di superare questo momento così difficile. Sappiamo che lei veglia su di noi e vuole vederci tutti sereni. So che lei, dove ora si trova, sta sicuramente meglio di noi. La certezza l'ho avuta proprio nelle sue ultime ore di vita. Era lunedì 14 aprile. Accanto a lei c'eravamo io e mio fratello, mentre Fabio era a Viterbo per lavoro. La mattina svegliatasi, iniziò a chiedermi di incontrare il suo padre spirituale, Don Sergio, un sacerdote straordinario, che ha aiutato Sara anche nei momenti più difficili. Anche lui si trovava a Viterbo. Al telefono mi disse che quel giorno era impegnato, ma che ci avrebbe raggiunto l'indomani. Lo comunicai a Sara, che scuotendo la testa e facendomi un sorriso, mi fece capire che andava bene così. Si riaddormentò, era stata in dormiveglia tutto il giorno. Verso le 3 aprì gli occhi e mi disse: «Mamma, vai a farti bella». Si era ricordata che era lunedì e che in ospedale passava la parrucchiera. L'accontentai. Infatti, dopo un po', quando mi vide più ordinata, esclamò: «Sei più bella». Ripensandoci in seguito, sono giunta alla conclusione che forse mi voleva bella per la sua partenza più importante. La mia piccola Sara voleva che fossi sempre in ordine. Di nuovo iniziò a dormire, finché riaprì gli occhi verso le 6. Questa volta il suo risveglio fu diverso dal solito. Era lucidissima. Io esclamai: «Buongiorno!» Lei sorrise e disse a me e mio fratello: «Mi date un bacetto?» Non esitammo un secondo. Mentre dormiva, le avevo messo un po' di lucidalabbra per ammorbidire un po' le screpolature che aveva. Le dissi allora: «Ma come sei carina! Vuoi darti anche una pettinata? E così sarai veramente bella, sai?» Annuì con il capo. E proprio in quel momento alzò gli occhi verso la finestra e fece un sorriso che le illuminò il viso in una maniera incredibile. In 10 anni della sua vita, ed anzi in 35 anni della mia vita, non avevo mai visto un'espressione così serena sul volto di una persona. Sono sicura che in quel momento la mia bambina aveva visto qualcuno o qualcosa che a noi era impossibile vedere. Improvvisamente ed anche inaspettatamente iniziarono a suonare i macchinari a cui Sara era attaccata. Mi allarmai e urlando nel corridoio per chiamare i medici. Mio fratello, quasi rimproverandomi, mi disse: «Ma dove vai? Stai calma, ma non vedi che sta sorridendo?» In quel momento arrivarono di corsa i dottori. Essi si resero conto che era in corso un arresto cardiaco. In tutti i modi cercarono di rianimarla e all'improvviso i miei occhi si posarono sul monitor che segnalava la ripresa del battito cardiaco. Io e mio fratello ci guardavamo smarriti, non capivamo cosa stesse succedendo, o meglio, non volevamo capire. Il tempo di riordinare le idee e chiamai subito Fabio, che in meno di 2 ore arrivò in ospedale. Appena lui aprì la porta della stanza, Sara si svegliò ed esclamò: Favino, sei arrivato anche tu? Fabio portava in mano un peluche. Lei osservò: Mi ha portato anche la foca che abbiamo comprato all'acquario di Genova. Entrambi ci sedemmo vicino a lei e accarezzavamo la sua testolina, sussurrando le dolci parole e ricordandole che le volevamo molto bene e che anche la sorellina gliene voleva tanto. Lei era cosciente ed annuiva con la sua testolina. Il respiro iniziò di nuovo a farsi pesante. Capimmo che Sara aveva voluto aspettare il suo papà per far ritorno alla casa del vero padre. Il nostro angelo salì in cielo alle 8:20 della sera e sono convinta che avrà trovato ad aspettarla in paradiso la Madre Celeste con tanti piccoli angeli che l'hanno preceduta. Lei pregherà per noi, per la sua sorellina e per il nuovo angelo Lucia che è arrivato nella nostra famiglia un anno esatto dalla sua partenza in cielo.
Bene, grazie cara mamma Sabrina, grazie per questa testimonianza. So quanto le è costata, però ce l'ha regalata con il cuore. Abbiamo conosciuto e stiamo conoscendo come il Signore dove arriva valorizza tutto, anche la sofferenza dei piccoli. Adesso facciamo un breve stacco musicale e guardiamo al cielo con gli occhi della piccola Sara. Anche noi vogliamo essere certi di contemplare la bontà del Signore. Ascoltiamo questo altro canto Gam. Eccoci di nuovo insieme. Veramente la mamma celeste ha preso questa piccola, l'ha rivestita di luce, l'ha preparata per l'incontro con il padre, il vero padre. Come ci ha detto mamma Sabrina, è arrivato papà, si è aspettato proprio la bimba per poterla salutare, per andare nella vera casa e incontrare il vero padre. Siamo tutti figli dello stesso padre. E questa famiglia in cielo c'è già qualcosa di importante, un pezzo di cielo è già nel cuore della mamma, nel cuore di papà, nel cuore dello zio Don Tonino, che ci aiuterà a capire quanto sia importante anche lui. La sofferenza vista con gli occhi della fede. Adesso avremo papà Fabio che ci parla con tenerezza di questa piccola che ha salutato anche lui per il viaggio verso il cielo. Ascoltiamo.
Salve, buongiorno, sono Fabio Cologianni, il papà della piccola Sara. Per prima cosa vorrei ringraziarvi per averci dato l'opportunità di rilasciare questa testimonianza e di far conoscere quindi a molte altre persone le piccole e grandi gesta di questa nostra figlia. Anche se non vi nascondo che per me è sempre molto doloroso parlare di Sara, parlare del periodo legato alla malattia, anche se tanto bene è stato fatto poi da quando Sara è scomparsa e giornalmente viene fatto del bene in nome suo e in suo ricordo. La sola parola d'amore mi ha sempre spaventato e mi spaventa tuttora, anche se un po' meno di un tempo, e più avanti capirete il perché. Quando in TV vedevo Giovanni Paolo II, che ricoverato al Policlinico Gemelli andava a far visita ai bambini presso il reparto di oncologia pediatrica, mi venivano i brividi e di frequenti mi commuovevo. Pensavo che io non sarei mai stato in grado di stare vicino a un figlio in un letto d'ospedale e tantomeno in quel reparto. E invece mi sbagliavo. Perché proprio a una delle mie due bambine gemelle, alla tenera età di 9 anni, veniva diagnosticata una grave patologia tumorale. Dopo il comprensibile smarrimento iniziale, ho cercato sempre di far forza a mia moglie, all'altra mia figlia, alle persone a me vicine, ma in special modo a lei, Sara, sforzandomi di vivere nel modo più normale possibile. Il periodo della malattia della piccola Sara è stato duro e pieno di sacrifici. L'intervento, la radioterapia, la chemio, i vari day hospital per i controlli settimanali, eccetera. Ma è proprio in questo periodo che è avvenuto qualcosa di straordinario. Non si riesce in pratica a capire chi è che dà la forza a chi. Normalmente dovrebbe essere i genitori a sostenere un figlio in una simile situazione. Invece, nel nostro caso, è stata Sara, che è illuminata da colui che ha incontrato per la prima volta nell'Eucaristia. Il 13 maggio del 2007, a darci una grande lezione di vita. Ha accettato pienamente la sua condizione, si è affidata ciecamente, non ha avuto paura e ha confortato la mamma con frasi dolcissime e dal sapore squisitamente cristiano. Ecco perché all'inizio vi dicevo che questa malattia mi fa meno paura, perché ho visto come è stata affrontata la mia piccolina, che si è affidata ciecamente di suo padre, e non parlo certamente di me, che sono stato solo il custode su questa terra. Il periodo della malattia di Sara è stato duro, è stato molto duro, perché l'altra figlia Silvia in pratica ha continuato a vivere, ha continuato a vivere in modo normale, anche se con questo grande dolore nel cuore, potete ben immaginare gemelle sin dalla nascita insieme, ad un certo punto una a scuola e una al gemelli ricoverata con un tumore. Anche per la mamma non è stato così semplice affrontare quel periodo, ma per nessuno è stato semplice, per i nonni, per gli zii, per tutti. Per gli amici, per tutti coloro che la conoscevano. Il grande miracolo, se di miracolo si può parlare, è che questa bambina non si è ribellata alla malattia, ma ha portato questa croce con una grande forza e fino all'ultimo istante non si è mai ribellata, ma ha accettato pienamente la sua condizione e fino a lasciarsi andare nelle mani del padre. Dal momento della dipartita della piccola Sara, poi sono successe delle cose straordinarie. È successo che il viaggio con il treno bianco che avremmo dovuto fare nell'aprile del 2008 lo facciamo l'anno dopo, lo facciamo solo con Silvia e un po' di tempo ancora dopo arriva Lucia, questa ragazza che, come dice il nome stesso, ha riportato la luce in questa famiglia. Ma la cosa straordinaria è che, per il volere dello zio, anche Don Tonino, viene fondata un'associazione ONLUS. Un'associazione ONLUS che si occupa prevalentemente dei bambini malati, dei bambini sfortunati, ma anche delle persone adulte svantaggiate in genere o comunque bisognosi di aiuto. Questa associazione non opera solo a Roma, non opera solo in Ciociaria, non opera solo nel Lazio, ma si è allargata a macchia d'olio anche all'estero, specialmente in Africa, e sostiene vari ragazzi agli studi, ha due adozioni a distanza, collabora con gli ospedali. Compra delle apparecchiature elettromedicali, ha un pulmino attrezzato per il trasporto delle persone disabili e contribuisce con degli interventi finanziari laddove ce n'è bisogno. Ancora grazie per averci dato questa opportunità e a presto.
Grazie, grazie di cuore Papa Fabio per questa testimonianza che, come ha detto, costa. Costa perché un figlio è un figlio, sempre. Ed è stato bello quando ci ha detto, ecco, che solitamente sono i genitori che aiutano i figli, ma in realtà in questo caso è stata Sara che ha aiutato i genitori a essere forti, a tal punto che se la parola tumore fa paura, vedendo come la piccola ha affrontato la sua malattia, ecco, questa parola non mi faceva più paura e non fa più paura. Questa è la forza che ci viene dai nostri piccoli in collegamento con il cielo. C'è un disegno, una storia che comprenderemo solo di là appieno. Certo è che comunque voi avete un angelo che anche grazie a questa trasmissione state in questo momento donando a tutti. Non lo tenete solo per voi, un tesoro da cui ognuno di noi può attingere. Allora andiamo subito allo zio Don Tonino Antonetti, il fratello della mamma. Una testimonianza molto molto bella che fa comprendere come anche gli uomini di Dio a un certo punto vengono scossi, ma anche Don Tonino, pur essendo sacerdote, da un anno è stato aiutato ed è aiutato dalla sua piccola nipotina. Ascoltiamo Don Tonino Antonetti.
Salve a tutti, io sono Don Tonino Antonetti, lo zio di Sara, fratello della mamma Sabrina. E parlare di Sara mi mette sempre in non poca difficoltà. Difficoltà perché? Perché si entra in una delle parti più intime della mia vita e poi perché quando si parla di Sara non mi sento mai all'altezza, in quanto Sara ha toccato delle vette spirituali che difficilmente si possono raggiungere in così breve tempo. E, io mi sono confrontato da subito, appena ordinato, con la malattia di Sara, perché da lì a breve, dalla mia ordinazione, ecco, abbiamo scoperto questa brutta malattia. Le mie prime due nipoti, Sara e Silvia, quindi vi lascio immaginare quale grande legame avevo con loro e ho tuttora, quale grande veramente dono dal cielo ho avuto ricevendo queste due nipoti. E la malattia di Sara mi ha veramente travolto. Perché appena sacerdote, nel pieno dell'entusiasmo, giovane, desideroso di fare grandi cose, mi ritrovo, ecco, a confrontarmi con uno dei dolori più brutti che si possa appunto vivere, la sofferenza, la malattia innocente, per di più di una nipote che aveva appunto rapito il mio cuore. Ho pregato, ho affidato a Maria, ho affidato a Giovanni Paolo II questa malattia di Sara, ma vedevo che nulla cambiava dentro di me, il dolore era grande e la delusione cresceva sempre di più, la delusione verso quel Dio al quale avevo donato tutta la mia vita e non riuscivo a comprendere come appunto potesse essere questa la sua risposta. Io ti dono la mia vita e in cambio ho questa sofferenza. Sì, ecco, avevo questo costante pensiero che non mi riusciva a rendermi libero, perché ero sempre condizionato in ogni cosa che facevo, in quelle prime messe che celebravo, in quell'entusiasmo che volevo portare in ogni dove, ma era stato frenato tutto di un tratto. E allora pensai che era arrivato il momento di farmi aiutare ancora di più. Il mio padre spirituale da una parte, il mio vescovo Boccaccio dall'altra, al quale veramente devo tanto, perché lui che conosceva Sara e si era fatto vicino alla sua sofferenza, ora si era fatto ancora più vicino alla mia sofferenza, perché capiva che questo giovane sacerdote, questo novello sacerdote, stava affrontando una terribile crisi all'inizio della sua vocazione. Ed è stato proprio grazie a lui che pian piano ho trasformato questo pensiero angosciante in un pensiero comunque di speranza. E lui continuamente mi invitava a guardare Sara, a vedere la sua fede, a confrontarmi con la sua fede e mi diceva: se lei è così piccola, ha una fede, un abbandono così grande, tu che hai fatto un percorso importante, tu che sei arrivato a ricevere l'ordinazione sacerdotale, come puoi non affidarti totalmente proprio come sta facendo tua nipote? E allora ecco, pian piano veramente ho spostato l'attenzione da quel dolore travolgente a quella speranza che animava il cuore di Sara, quella speranza che pian piano ho fatto mia. Ho iniziato a parlarne anche con Sara, ovviamente non in questi termini, ma le facevo comprendere che anche dentro di me c'era il dolore e lei mi invitava sempre a confidare nel Signore, a non aver paura, ad affidarmi a Lui. Ed è stato proprio questo che mi ha dato la forza pian piano per riprendere in mano la mia vita e soprattutto il mio sacerdozio e continuare quest'opera d'amore che il Signore aveva iniziato in me. E l'ho iniziata a fare per me, ma anche per Sara, perché sapevo che per lei era veramente un orgoglio, ecco, avere al suo fianco un ministro di Gesù. Certo, la mia vita è cambiata perché comunque la sofferenza di Sara mi ha trasformato, ha trasformato il mio sacerdozio, ma non so dire se meglio o in peggio, certamente l'ha trasformato. Ecco, sono diventato più sensibile alla sofferenza innocente, alla sofferenza dei bambini, sono diventato più sensibile a quelle che sono le sofferenze delle famiglie che affrontano, un dramma come quello della malattia. E questo appunto ancora una volta grazie alla piccola Sara, perché lei che era nella sofferenza e nel dolore non pensava a se stessa, ma pensava magari ai bambini che erano a fianco a lei che soffrivano, pensava alle famiglie di questi bambini e a volte lo commentava, lo diceva. Mi sembra ecco veramente ancora di vedere, di sentire quella sua profonda sensibilità che non poteva essere una sensibilità solamente umana, ma era qualcosa veramente illuminato dall'alto. E proprio alla sua scuola ho cercato e cerco di continuare a portare sostegno in tutte quelle situazioni laddove c'è la sofferenza, laddove c'è il dolore innocente. A fianco a Sara, ho imparato anche a rivedere, no? A rivedere anche i tempi della mia preghiera, perché Sara, riusciva a trasformare ogni istante in preghiera, ma non solo una preghiera, fatta di orazioni, ma una vita fatta di preghiera. E allora anch'io, ho cercato di trasformare la mia modalità di preghiera a fianco al rosario quotidiano, a fianco alla recita della Divina Misericordia, ecco, proprio un cercare di trasformare ogni azione, ogni dialogo, ogni incontro in preghiera, perché la forza di Sara era proprio questo, lei riusciva a trasformare ogni istante in qualcosa di spiritualmente forte. E allora ecco che veramente quella sofferenza innocente non è stata fine a se stessa, ma è stato proprio quel granello che è caduto a terra e ha iniziato da subito, non dopo la morte, ma da subito a portare tanto frutto. Personalmente, sul lato umano, ad un certo punto avevo deciso di mollare tutto e non mi vergogno nel dirlo perché è quello che ho provato, ma poi proprio grazie a Sara, grazie alla sua preghiera, grazie alla sua testimonianza, ho veramente trasformato il tutto e quei pensieri negativi pian piano li ho scartati. Ecco, io che cosa voglio dire a conclusione di questa piccola e semplicissima testimonianza? Ecco, voglio dire che ognuno di noi non deve prendersela con il Signore davanti alla sofferenza, non deve pensare che il Signore ci abbandona, ma proprio come ci ha insegnato Sara, come ci ha testimoniato Sara, dobbiamo fare della sofferenza una compartecipazione alla sofferenza di Cristo stesso. Dobbiamo credere fermamente in Lui che mai ci abbandona, neanche davanti ai drammi della vita. E allora che il messaggio di Sara possa diventare un messaggio di speranza per tutti voi ascoltatori. Ecco, Sara così piccola, ma nel contempo così grande, ci ha insegnato che solo con Cristo si possono affrontare le gioie, ma anche le inevitabili difficoltà del cammino. Ecco, in questo credo fermamente e prego affinché ognuno di voi possa credere fermamente in questo messaggio d'amore. In ogni situazione, in qualsiasi situazione siamo o ci troviamo a vivere, ricordiamoci che noi cristiani abbiamo la possibilità di non sentirci mai da soli, perché Cristo sarà con noi ogni qualvolta lo invocheremo.
Bene, bene, grazie, grazie di cuore, caro Don Tonino, per questa verità condivisa con tutta la nostra grande famiglia di Radio Mater. Avremo modo poi, dopo ancora due interventi, di poter approfondire insieme a Vera tante cose che sono emerse, veramente tante. Ne sottolineo solo una. Diceva Don Tonino: che Sara con la sua malattia ha trasformato il mio sacerdozio. Diceva, non so se in bene o meno, comunque mi ha trasformato. Una cosa mi ha reso più sensibile alla malattia, al dolore innocente. Sì, il dolore è veramente un maestro di vita. Avremo modo di approfondirlo poi dopo. Adesso sono le 14 e 51 minuti, ci stiamo avvicinando al termine della nostra bellissima trasmissione. E allora vogliamo ascoltare un altro canto GAM. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Questa mattina ho celebrato un funerale qui in parrocchia e insieme ai tanti aspetti positivi sottolineati, dicevo, ce n'è uno che lo trovo meno positivo. Tante volte nei manifesti funerari si vede scritto è mancato all'affetto dei suoi cari. Direi peggio ancora, cristianamente è mancato. Ma non è vero, ma non è vero. Cioè non si manca l'affetto, anzi l'affetto cresce. In Dio sono più vivi che mai. E allora anche la piccola, la testimonianza che è stata resa finora da tutti coloro che abbiamo ascoltato è proprio questa, che sono vivi. In questo momento la piccola Sara è un maestro per ciascuno di noi. E diceva lo zio Don Tonino che Sara ha toccato delle vette spirituali che difficilmente si può raggiungere in così poco tempo. Perciò sono vivi, più vivi che mai. Avremo modo di sottolineare sicuramente questi aspetti. Ascoltiamo questo canto e non cerchiamo Sara tra i morti perché non è tra i morti. Sara è tra i vivi. Ascoltiamo il canto.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti ci stanno presentando la figura di Sara Colagioanni. Anche i bambini si fanno santi. Ricordo che durante tutta la trasmissione potrete inviarci i vostri interventi al numero unico per SMS e WhatsApp 331 79 14 523. Ringraziandovi ancora tutti, auguro un buon ascolto e passo la parola nuovamente a Don Eligio e i suoi ospiti.
Grazie, grazie carissimo. Ecco che dicevamo un istante fa, non cerchiamo Sara tra i morti perché è viva e l'abbiamo gustata quanto sia viva. Ci scrive un messaggio Rosanna di Mango: quante inutili lamentele nel mondo, quando basterebbe un po' di fede nel buon Dio affidandosi a Lui. Quanto abbiamo da imparare da questi angeli. Grazie Sara, grazie a lei Don di avercela fatta conoscere, anche se io onestamente l'ho conosciuta grazie a Vera. Vera l'ha conosciuta grazie a Emilia Flocchini. E c'è una catena d'amore incredibile. Questo sì che dobbiamo, questa catena d'amore dobbiamo diffondere, perché da questo amore emerge vita. Adesso ascolteremo una testimonianza bellissima del sacerdote Don Sergio.
Sono Don Sergio, il parroco di Santa Barbara ai tempi di Sara, e mi hanno chiesto di dare questa testimonianza. Cioè, ricordo l'emozione di quando tornavo dall'ospedale, il sabato e la domenica, e dopo la messa mi chiamava in disparte perché si voleva confessare, e anche al cappellano dell'ospedale aveva detto: io non mi confesso perché ho il mio confessore, è il mio parroco, è Don Sergio, e io mi confesso da lui. E tutte le settimane, quando veniva, si confessava. Ecco, iniziava sempre con quel candore, quel tono di voce che sembra ancora di sentirlo con emozione: perdonami padre perché ho molto peccato. Lei aveva aggiunto il molto peccato, iniziava così la sua confessione. E poi giù con semplicità le piccole cose delle relazioni in famiglia, insomma, le piccole debolezze che lei vedeva. Ecco, poi emozionante anche il ricordo di quando una mamma mi diceva che non mangiava più all'ospedale, allora io per telefono mi dicevo di mangiare una pasta per amore di Gesù, di mangiarla insieme a lui. E lei ci provava e ci riusciva almeno una pasta, la seconda non ce la faceva proprio. Però una pasta almeno per amore di Gesù. E poi quando mi diceva, io chiedevo: senti Sara, ma hai dolori, stai male? Io sto bene, ho un dolore. Dove? Alla spalla. E io le dicevo: ma anche Gesù aveva dolore alla spalla e ha portato un legno pesante per i nostri peccati. Anche tu offri le tue sofferenze a Gesù per la salvezza dei peccatori e perché tu diventi ogni giorno più santa. Sì, sì, diceva lei, e soffriva in silenzio anche sofferenze grandi perché voleva fare quello che piace a Gesù, quello che aveva fatto anche Gesù. Il male di Sara si aggravò soprattutto nel mese di maggio, quando noi facevamo le prime comunioni con il suo gruppo. Non poteva partecipare al catechismo, faceva quelle schede catechistiche a casa e anche al ritiro non poteva partecipare. Era frastornata proprio. Si vedeva qui vicino una sofferenza veramente grande. E non poteva fare quello che facevano gli altri, l'aiutavamo un po' a casa per renderla partecipe, per cercare di distrarla un po' dal suo male. E la vigilia della prima comunione, la mamma la portò in chiesa e quando non volle salire in mezzo agli altri, alle sue amiche, non se la sentiva proprio, si vedeva che era molto debole. Era seduta lì al quarto banco, ancora la vedo, con quell'occhio solo luminoso e umido, che guardava un po' smarrita qua e là, e a volte guardava le amichette tutte sane, tutte garrule, tutte liete, che si preparavano al grande giorno. Ecco, venne l'idea di intercalare la preghiera dei fedeli con un canto che allora si sentiva spesso: niente mi tubi, niente mi sgomenti, solo Dio basta. È una bella melodia. Lo provammo parecchie volte. Lei al principio sembrava distratta, poi sempre più concentrata. E divenne più luminosa e più sciolta. Alla fine salì anche in mezzo alle altre, nel suo posto, con la sua scheda, con i suoi fogli, e passò un momento, ecco, di pace, di serenità. Riusciva anche a sorridere. Ecco, poi il giorno della prima comunione era seduta lì vestita di bianco. Bianco il vestito, più bianca era la faccia. Ma era piena di vitalità, piena di qualcosa di meraviglioso. Quando io mi passai davanti per dare l'ostia consacrata, mise le manine in forma di croce, io gli dissi: il corpo di Cristo. E lei, come volando verso di me, quasi staccandosi da terra, tendendo proprio la faccina verso di me, rispose: ci credo, io lo voglio, ma con una voce dolce, profonda proprio. Ci credeva davvero e voleva questo incontro con il suo sposo, con Gesù, il suo amico che era diventato grande e che la stava visitando e portando avanti con serenità nei difficili giorni, nei giorni della sofferenza per il tumore dell'occhio che ormai è arrivato al cervello. Ecco, io ricordo con piacere queste cose, ma anche fatico perché ecco, ho avuto vicino, ho avuto tra le mani, ho avuto nella mia storia questa bambina, quest'anima, non so che dire. Non so che dire perché mi mette gioia nel ricordo, ma anche un po' di amarezza perché, ecco, vedo io tanti studi di teologia, tanti anni di sacerdozio e non ho raggiunto la vita che aveva raggiunto lei a 10 anni. Quel rapporto tenero, infantile, ma maturo con Gesù. Quasi che lo sentisse, che lo vedesse, era certa che stava lì con lei. Che soffriva con lei, gioiva con lei, una fede grande manifestava quella bambina. E questa personalmente mi confonde perché forse anch'io dovrei essere come lei. Ma sono sicuro che prega per i suoi genitori, pregherà anche per me, spero, perché è senz'altro in cielo. L'angelo con la bandana lo chiamavamo. Il pirata di Gesù, la chiamavo sempre io. Ecco, un'anima deliziosa, un tesoro, una grazia grande che il Signore ha donato alla nostra parrocchia.
Ecco, grazie, grazie di cuore, caro Don Sergio. Che bello poter dire, sono stato il confessore di un angelo, l'angelo con la bandana, un angelo che, come è stato espresso, col cuore. Io ho studiato tanti anni di teologia, ma non ho acquisito una sapienza come aveva questa bambina a 10 anni. Che bello se anche noi, quando riceviamo Gesù, potessimo quasi alzarsi da terra, andare verso con le braccia spalancate e alle parole del sacerdote, il corpo di Cristo, rispondere con la stessa sicurezza e certezza: ci credo, lo voglio. Grazie veramente di cuore. Grazie, Don Sergio, perché, come ho detto prima, avere una bimba come maestra di vita è qualcosa di veramente evangelico. Sono messaggi forti che il Signore ci sta trasmettendo. E allora, adesso con gioia ascoltiamo l'ultima testimonianza, la testimonianza di Don Sergio Reali, che ci farà capire com'è bello avere una santa della porta accanto. Ascoltiamola veramente con tanto amore.
Sono Don Sergio Reali, attualmente parroco in supino nella diocesi di Frosinone. Tra le tante mansioni che ho svolto c'è stata quella di essere uno dei collaboratori più stretti del vescovo Monsignor Salvatore Boccaccio, nonché suo segretario e responsabile anche dei seminaristi della diocesi. È in questa veste di responsabile dei seminaristi della diocesi che ho conosciuto Don Tonino, allora seminarista della diocesi, e la sua famiglia, e in questo ambito anche Sara e la sorellina Silvia. Il clima che si respirava in diocesi nel tempo dell'episcopato di Monsignor Boccaccio era un clima di grande familiarità, per cui le nipotine di Don Tonino, di Tonino, allora ancora seminarista, erano diventate un po' le nostre nipotine, noi le conoscevamo perché venivano spesso anche a trovarci in episcopio o nei momenti di incontro con le famiglie dei seminaristi e con i loro parenti. Questo legame è diventato ancora più stretto dopo che Don Tonino è diventato sacerdote e è venuto ad abitare in episcopio insieme con me e con altri sacerdoti, per cui la piccola Sara e Silvia erano diventate un po' le nostre nipotine adottive. In questo ruolo sono riuscito, o meglio, sono stato accanto alla famiglia di Sara, a Don Tonino in particolare, anche nei momenti brutti della malattia di questa bambina. Vorrei offrire la mia testimonianza perché ritengo che la santità della Chiesa sia qualcosa che sia vissuta giorno per giorno. Quando diciamo credo la Chiesa santa, non parliamo dei santi degli altari, ma dei santi della porta accanto, dei santi della quotidianità. Ecco, Sara, pur essendo una bambina piccola, ha vissuto la sua malattia, ha vissuto la sua esperienza, certamente non facile, di bambina poco più che decenne, nella situazione, di un totale abbandono alla volontà di Dio. Tra Sara e il vescovo Salvatore si era instaurato un bellissimo rapporto spirituale. Don Salvatore Boccaccio, il vescovo, aveva un suo programma di vita che sintetizzava in una frase che lui stesso aveva composto in una fase importante della sua vita. La frase diceva così: Dio è il mio papà e per me fa meraviglie ed io mi fido di lui. Sono perciò convinto che qualunque cosa che mi accada, bella o brutta, che mi possa apparire, è un gesto meraviglioso del suo amore, gli dico grazie papà. Don Salvatore aveva confidato questo suo programma di vita anche alla piccola Sara e avevano un modo simpatico per salutarsi, perché Sara era convinta che qualunque cosa le fosse capitato era un gesto meraviglioso della volontà di Dio e ha imparato a dire grazie papà. E ogni volta che si incontravano con Don Salvatore dicevano se 2 più 2 fanno 4, allora significa che qualunque cosa ci accade è nella volontà di Dio. È in questa logica che la bambina più volte ha scritto, ricordo un suo scritto, che diceva: io prego il Signore che mi guarisca, ma se non mi guarisca, non mi guarisce, sono contenta lo stesso. Prego anche per i bambini malati. Ha offerto in qualche modo la sua malattia anche in questo totale abbandono alla volontà di Dio. Certamente questo è esemplare per la vita di tutti coloro che l'hanno conosciuta, soprattutto nella considerazione che si tratta di una bambina, certamente che viene da una famiglia cristiana, da una formazione cristiana, ma di una bambina che fa un'esperienza profonda di fede. Ricordo anche la sua attenta devozione alla Divina Misericordia. Recitava tutti i giorni la preghiera della Divina Misericordia, ma su questo possono essere testimoni più diretti i genitori. E ricordo quando telefonava in episcopio allo zio dicendo: zio Don Tonino, quando vieni a trovarmi a Roma, stava in ospedale, non dimenticare di portare Gesù a me e a mamma. Ecco, questo amore per Gesù fatto col cuore di una bambina che aveva ricevuto la comunione da poco. Questo certamente è un evento, una cosa molto molto grande, molto molto importante, credo esemplare. Nella mia esperienza di parroco, ho sempre voluto portare i bambini della prima comunione a fare un incontro nel cimitero dove è sepolta Sara per presentare Sara come modello di una bambina, di una cristiana piccola nell'età ma grande nello spirito, per questa sua adesione alla volontà di Dio, per questo suo amore anche per Gesù Eucaristia e per la misericordia che deriva dall'esperienza di Gesù stesso. E volevo ricordare un episodio bello, per quanto possa essere triste. Ricordo che una volta con il vescovo andammo a trovarla e lei aveva fatto da poco la chemioterapia e quindi era tutta quanta un po', aveva il volto un po' sfigurato, non aveva i capelli. E appena siamo entrati in casa, a quel tempo Sara con la sua famiglia vivevano a Viterbo, Sara saltò al collo di Don Salvatore con un affetto e una luce negli occhi particolare. E disse: Don Salvatore, ma mica bisogna essere belli fuori, bisogna essere belli dentro. Ecco, questa è l'esperienza, essere belli dentro. E quando questa cosa la dice una bambina che sta alle soglie dell'adolescenza, dove i bambini vogliono essere belli, vogliono apparire, vogliono essere in qualche modo valutati anche per quello che paiono esteriormente, ecco, una bambina che dice bisogna essere belli dentro, non bisogna essere belli fuori. Questa è la cosa più importante, credo, un esempio molto bello. Ricordo anche un momento triste quando arrivò la notizia che Sara era partita per il cielo. Monsignor Boccaccio era anche lui molto molto malato, era a letto e mi dettò un suo saluto che io poi ho letto alla fine del funerale nella piazza di Giuliano di Roma. E diceva così, ecco, diceva: Ti saluto perché ormai sei in cielo. E aspetta che tra poco arrivo anche io. Infatti, Monsignor Boccaccio è morto qualche mese dopo. E fu un momento, quello del funerale di Sara, non tanto di dolore, ma di festa. Tanti palloncini bianchi, tanta, 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 tanta gente. E non soltanto per una solidarietà, potremmo dire così, scontata verso la famiglia, ma proprio perché Sara era riuscita, nel periodo della sua malattia, a catalizzare intorno a sé tanta, tanta gente, ad essere una testimone di fede. Potrei dire tante e tante altre cose, ma così in una comunicazione orale diventa un pochino difficile. Io sono convinto che Sara è una delle figure belle che possono essere presentate anche per una eventuale canonizzazione. E da sacerdote ormai sessantenne la considero una delle mie sante protettrici e spesso mi rivolgo alla piccola Sara quando ci sono problemi, specialmente per i ragazzi, perché possa intercedere presso il Signore, perché tanti bambini, tanti ragazzi possono capire quanto è bello stare dalla parte del Signore, stare nelle sue mani, perché, come diceva anche il Vescovo Salvatore e come Sara ha condiviso nella sua vita, qualunque cosa ci capita, bella o brutta che ci possa apparire, è sempre comunque un gesto della grande e bella volontà di Dio, del suo grande amore, che è lo scopo della nostra esistenza e che riempie e alimenta ogni nostra speranza.
Bene, grazie, grazie caro Don Sergio, anche per questa bellissima testimonianza. Quante cose abbiamo da scoprire, quante cose veramente. Grazie per la familiarità che ci ha trasmesso proprio pensando a Sara, questo vescovo che era ormai cuore a cuore con Sara, che tutto ha reso familiare in diocesi, possiamo dire anche noi come il vescovo e come Sara, grazie papà. E a dimostrazione di quanto detto finora, portare i bimbi dove c'è il suo corpo, dove riposa il suo corpo, i bimbi della prima comunione vuol dire proprio, bambini, qui c'è la vita che ha vinto la morte. Ora vi leggo un messaggio che è arrivato dal quartetto, il nostro caro quartetto di Cordigliano. Non servono altre parole per descrivere il grande cuore, ma allo stesso tempo la grande sofferenza di Sara, unito a quello dei suoi splendidi familiari. Solo grazie per la sua testimonianza di vita, piccolo fiore di vita, eterno sarà il tuo profumo, anche se l'umanità ti ha colta troppo presto. Ma la speranza è nel seme e quanto bene ha seminato e continuerà a fruttificare la semina della piccola grande Sara. Un abbraccio circolare a tutti, cari amici, dal vostro quartetto. Ascoltiamo ancora così qualche nota di Ave Mamma, perché realmente la mamma ha reso tale questa radio da essere famiglia, famiglia del cielo, famiglia nella terra. Ascoltiamo. Ecco, cari radioascoltatori, qui sono arrivati tantissimi messaggi e il computer oggi ha fatto anche lui quello che ha potuto, ma vogliamo condividerli. Ci scrive Lello di Avellino: purtroppo l'ignoranza è una brutta bestia. Quanti sono gli ignoranti nel senso che ignorano le cose di Dio? Io credo che siano tanti, hai ragione, ma tanti sul serio, aggiungo io. Ecco, dovremmo istruirci di più sulle cose che riguardano il nostro Signore Gesù Cristo. Cose che la piccola Sara già sapeva, sia pure nella sua tenera età. Grazie Lello, un messaggio bellissimo. Poi ci scrive Suor Silvana. Ave Maria, grazie di cuore per le bellissime testimonianze che ci donate attraverso questa grande emittente di Radio Mater. Queste testimonianze ci aiutano a crescere dentro, come ha detto lo zio di Sara. Ieri ho ricordato il 10º anno della salita al cielo della piccola Silvia, che ho avuto la gioia di portarla anche a Radio Mater. È stato un dono. Grazie di cuore, Sor Silvana. Potremmo sentirci con Sor Silvana e presentare anche la piccola Silvia. Tutto è veramente dono. Poi ci scrive Rita da Roma. Non è che cosa si soffre, ma come si soffre. Ha riportato un'espressione di Padre Pio. Andiamo adesso da una nuova radioascoltatrice, Fiorenza di Legnago, in provincia di Verona. Buongiorno, Don Eligio. Quanta fede aveva Sara, ora è accanto a Gesù, che lei tanto amava. Queste storie ci insegnano che la fede fa sorridere il cuore oltre ogni sofferenza, oltre tutti gli ostacoli che la vita mette davanti. Se capiamo che Gesù è con noi e soffre con noi, Sara, sposa di Gesù, l'ha capito presto. Lei non ha sperato, ma ha creduto. Grazie Fiorenza, è così, una maturità da sposa. Ora purtroppo mancano 5 minuti perché sono le 15:25 e allora, cara Vera, vorrei fare una domanda tenendo presente che abbiamo 5 minuti ed è questa, ed era la domanda che mi ha suscitato il primo intervento che abbiamo ascoltato. Da Sara, che cosa possiamo fare per piacere al Signore?
Ecco, allora, Don Eligio, grazie a tutte le testimonianze, grazie alla condivisione, però proprio mentre riflettevo anche sulle parole della mamma di Sara, il papà, lo zio Don Tonino, gli altri sacerdoti, mi veniva proprio da condividere la bella frase che Sara comunque ha sempre pronunciato e che per lei è stata il cuore anche della sua vita umana e spirituale. Per piacere a Gesù non bisogna essere belli fuori, ma belli dentro. E proprio adesso, in questi ultimi minuti, prima dell'ultimo mio intervento, ci stavo pensando e dicevo: in effetti sì, perché come Don Sergio ha detto che Sara è da proporre, è proprio anche agli onori degli altari e quindi come piccola santa anche nella Chiesa, in effetti è questo un po' il cammino che bisogna augurarle, perché lei, come tante altre sante, tanti santi che erano anche belli esteriormente, però hanno fatto di tutto per far scomparire, quindi per eliminare una bellezza meramente esteriore, proprio per nutrirsi invece di quella che è la spiritualità e quello che Gesù ci può dare per essere belli dentro. Io penso a una Santa Margherita da Cortona, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa Benedetta della Croce, Santa Rosa da Lima, stupenda, però si è voluta far mettere sulla testa una corona proprio di spine, perché lei così voleva essere la sposa del Signore. E a Sara è successa la stessa cosa, anche quando i sacerdoti andavano a trovarla e comunque era sfigurata sul volto, anche nel corpicino così fragile, però traspariva davvero questa bellezza particolare che trasforma anche noi. Quindi anche chi si avvicina alla sofferenza, è vero quello che ha detto Don Tonino, si lascia convertire, quindi sente proprio un bagno e un profumo di misericordia infinita, che è quella che ci è chiesta, che ci è chiesta dal Signore. Ci chiede Lui di credere a questa misericordia. Io ho Ho potuto provarlo e continuo a provarlo quando a scuola, per esempio, ma anche nel volontariato incontro bambini, giovani in difficoltà, sia a livello morale che a livello anche fisico, psicofisico. Però davvero da loro ti lasci trasformare. E ricordo sempre le parole di un mio professore universitario che ci diceva che veramente per poter insegnare dobbiamo lasciarci insegnare dai bambini, dai ragazzi. Ragazzi che abbiamo di fronte e che abbiamo accanto. Quindi per me questa è la testimonianza più bella che anche Sara come maestra di vita ci lascia. Sara e tutti gli angeli anche che vengono sempre presentati a Radio Mater. Quindi vi ringrazio anche per questa opportunità, Don Eligio, anche la regia che mi avete dato di partecipare, di essere proprio parte anche della trasmissione con la Mamma Celeste e tutti i santi. Grazie di cuore.
Bene, siamo arrivati puntualissimi, sono le 15:29. È arrivato un messaggio dal Veneto che intendo così con molta discrezione, perché è un consiglio e anche un desiderio, rivolto soprattutto ai sacerdoti, ma direi in particolare ai vescovi. Ascoltate la testimonianza di Monsignor Salvatore Boccaccio, che ha proprio reso famiglia, il dolore famiglia a servizio della grande famiglia che è la Chiesa. Questo papà ci dice: nessun vescovo è mai venuto a trovare nostra figlia e ha dei problemi molto seri. Importanti, il cuore di Dio. Per il resto, caro Don, santi vescovi. Abbiamo bisogno, sappilo, abbiamo bisogno di santi vescovi. E allora noi diciamo grazie per quelli che il Signore ci ha messo sulla strada, grazie per i tanti buoni esempi, ma visto che c'è questo desiderio, che anche altri pastori siano vicini ai loro fedeli, ed è questa è la vera grande evangelizzazione. L'anno santo tocchi il cuore di tutti per rendersi sacerdoti, vescovi, tutti più vicini alle sofferenze. Grazie di cuore a tutti, grazie ai radioascoltatori di aver partecipato con noi, grazie a tutte le testimonianze che ci sono state date e affidiamo a Sara la nostra preghiera, affidiamo le nostre famiglie e sì, grazie che ci è stato detto, speriamo di vederla sugli altari, perché i segni che ci danno questi piccoli angeli sono veramente tanti e veramente grandi. Grazie alla regia. Grazie a Don Mario, grazie a tutti di cuore di essere stati con noi oggi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie ancora a tutti.
Grazie Don, grazie a tutti.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso filo diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianza con il gruppo GAM, Maria, Porta del Cielo, di Alba, in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti ci hanno presentato la figura di Sara Colagiovanni. Anche i bambini si fanno santi. Ricordo che ritroveremo i nostri angeli sabato 28 dicembre, sempre a partire dalle ore 13:45. Auguro a tutti voi una buona preghiera.